Il 13 novembre del 2017 la nazionale italiana aveva toccato uno dei punti più bassi della sua storia, non riuscendo a battere la Svezia e non qualificandosi al mondiale del 2018. Qualche mese dopo la FIGC decide di ingaggiare Roberto Mancini, quale nuovo commissario tecnico al posto di Giampiero Ventura, e il morale dell'epoca era ovviamente bassissimo. E poi non dobbiamo mentire, moltissime persone, che ne dicano ora, noi compresi, erano piuttosto scettiche sulla scelta di prendere Mancini. E invece Mancini ha lavorato e dopo qualche partita si sono visti già i risultati. La nostra nazionale aveva le idee chiarissime, metteva la tecnica al centro del progetto, giocava bene e vinceva. Col passare del tempo tutto questo è continuato a migliorare e siamo arrivati alla vigilia degli europei con delle buone aspettative, seppur non così alte da aspettarci una vittoria. E invece l'Italia ha vinto fuori casa, ha vinto in rimonta e secondo me ha vinto con merito, credendo nelle sue idee, nel suo impianto tecnico-tattico ed è riuscita ad alzare una coppa. Ciò che Mancini e il suo staff hanno fatto è qualcosa di incredibile se pensiamo a dove era la nazionale appena 3 anni e mezzo fa. Di tutto questo e tanto altro parliamo in questa puntata del Terzo Uomo, la numero 184, nonché l'ultima della quarta stagione. Qui con me ci sono Charles Nwakpa, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Allora, ciao, un saluto a tutti, tre cose velocissime. Prima, meno male che è finita la stagione perché non ce la faccio più, voglio andare in vacanza. Secondo, nella mia vita non avrei mai immaginato di vedere l'Italia non qualificarsi ai mondiali e questo è accaduto. E nella mia vita non avrei mai pensato di vedere l'Inghilterra vincere un trofeo e questo continuo a non vederlo e credo che continuerò a non vederlo, ma bene, bene per noi. Infine, l'ultima cosa, vorrei sapere dove sono finiti gli occhiali di Charlie.
È una lunga storia. Diciamo che si sono rotti settimana scorsa, infatti li devo cambiare. Mi troverete la prossima stagione con una montatura nuova. Posso solo aggiungere questo.
Rosa, viola.
No, no, no.
Ok, vedremo un po' cosa succederà ai nuovi occhiali di Charlie. Partiamo con la puntata di oggi e non possiamo che iniziare dalla vittoria dell'Italia contro appunto l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. Una partita che per l'Italia si era messa piuttosto male inizialmente con i gol segnati dopo pochissimi minuti da Shaw su un bel cross di Trippier da destra che aveva ricevuto dopo una bella azione di Kane che si era trovato molto basso a ricevere libero con il centrocampo dell'Italia che era posizionato molto male. Poi però dopo un primo tempo non bellissimo della nostra nazionale, nella ripresa le cose sono cambiate e alla fine l'Italia è riuscita a pareggiare e poi ha vinto, secondo me, ripeto, meritatamente ai calci di rigore.
Ha meritato di vincere, avrebbe meritato di vincere ancora prima della lotteria e in generale diciamo che questa vittoria è stata la vittoria di Mancini e del suo progetto. Stamattina ho scritto che alla fine si può riassumere, no? La nazione di questa finale è stata che la nazionale sulla carta underdog con un 11 definito che è rimasta sempre fedele ai suoi principi e è stata quasi sempre positiva nel gioco, pur non avendo un grande attacco, e si è visto purtroppo anche ieri. È riuscita a sconfiggere la squadra favorita, la big per la finale di questo torneo, che è arrivata senza un 11 fisso, è arrivata con una forma, diciamo, camaleontica e soprattutto è arrivata con un atteggiamento a livello di gioco, di proposta di gioco, un po' troppo rinunciataria a volte, nonostante avesse tanta tanta qualità davanti, e questo giustamente l'ha pagato. L'Italia, secondo me, come hai detto te, non è partita bene. Sicuramente il gol a freddo non ha aiutato, ma in generale ci sono state diverse situazioni che l'Inghilterra è riuscita abbastanza bene a sfruttare, anche se poi non le ha concretizzate in occasioni e tiri, magari ne parliamo dopo. L'Italia poi, dopo l'infortunio iniziale di Jorginho, quindi intorno al 25esimo del primo tempo, ha un po' preso in mano le redini del gioco, anche grazie all'atteggiamento stesso dei padroni di casa che hanno iniziato a difendersi più bassi, rinunciando a contendere il possesso palla e quindi lasciando di più la costruzione delle azioni offensive all'Italia. Siamo riusciti a trovare più coraggio, siamo riusciti a migliorare un pochino tecnicamente, ma comunque in generale la cosa importante è che siamo riusciti ad avere, secondo me, il controllo costante della partita fino a, diciamo, 10 minuti, insomma, nei tempi supplementari, dove comunque non abbiamo concesso niente perché siamo stati molto molto bravi a livello difensivo a limitare quello che potevano essere le soluzioni offensive della squadra di Southgate. Southgate comunque ci ha messo del suo anche con un paio di scelte e di soluzioni. Volevo sottolineare velocemente, prima di passare magari in Inghilterra, perché ci sono tantissime cose da dire su questa partita, mi è piaciuto per una volta il cambio di Mancini. Cioè Mancini ha fatto molto bene a intervenire, secondo me, su quello che era un grosso punto debole della squadra, cioè purtroppo per noi l'ennesima prestazione scialba di Ciro Immobile, che a livello tecnico non è riuscita a dare quella qualità che sarebbe stata fondamentale per trovare spazi tra le linee e riuscire a muovere il pallone sul centro della tre quarti dell'Inghilterra. Va detto che oltre a Immobile comunque anche Barella è stata oltre una prestazione molto molto brutta. E non a caso, infatti, Mancini ha giustamente tolto sia l'attaccante della Lazio che il centrocampista dell'Inter, inserendo Berardi, quindi passando a un tridente col falso 9 con Insigne, e inserendo anche Cristante, che sulla carta poteva sembrare una scelta un po' sorprendente, visto che comunque Cristante non fa più l'incursore come qualche anno fa a Bergamo, e Pessina magari poteva sembrare un'opzione un po' più abbordabile, ma anche lo stesso Locatelli, per capirci. Però comunque queste scelte senz'altro hanno contribuito anche a far muovere finalmente la difesa inglese, a mettere un po' in crisi la difesa inglese e soprattutto ad accendere Federico Chiesa, che è stato, secondo me, a livello strettamente offensivo, per distacco il miglior giocatore dell'Italia, sia quando ha sfruttato soprattutto le sue azioni individuali nel primo tempo, che soprattutto nel secondo, quando è passato alla sinistra e è entrato di più nel vivo del gioco.
Si è sentito spesso dire durante questo europeo di mettere la chiesa al centro del villaggio, ma a me sembrava ieri, quantomeno per i primi 45-60 minuti, che la chiesa fosse il villaggio, perché a parte chiesa, offensivamente l'Italia non aveva fatto davvero, davvero nulla. Sono d'accordissimo con te che i cambi di Mancini sono stati puntuali e fatti bene. Anch'io non mi aspettavo che inserisse Cristante, però secondo me il giocatore della Roma è entrato discretamente bene in campo. E poi andava di fatto lui a fare l'invasore in area. E poi io voglio sottolineare tre prestazioni di Donnarumma, Bonucci e Chiellini, con ovviamente Donnarumma che è stato decisivo ai calci di rigore con le due parate, e Bonucci e Chiellini che sono stati secondo me i due migliori in campo nei 120 minuti. Soprattutto Chiellini ha giocato una partita davvero straordinaria con una quantità di chiusure e letture impressionante, e alla fine poi è stato lui ad alzare la coppa. Secondo me strameritatamente, perché è stato, anche se è ancora, un grande giocatore. In molti negli ultimi 2 anni l'ha dato per finito, ma Chiellini ha dimostrato un pochino anche alla Juve in questa stagione, perché aveva iniziato bene quando era tornato dal grave infortunio, e poi soprattutto in questo europeo, di essere ancora un giocatore che può dare ancora alle squadre in cui gioca, anche se naturalmente non può giocare 50 partite l'anno, può farne molte di meno, però in cui è presente sicuramente può dare qualcosa. Mick, Charlie prima ha citato un po' di cose sull'Inghilterra, vogliamo un po' approfondire, vogliamo un po' dire quali sono stati gli errori di Southgate in questa partita?
Per quanto riguarda l'Inghilterra, l'ho scritto anche oggi, l'Inghilterra sul mio blog, l'Inghilterra
La
era
gabbia
partita
d'Orrico,
bene.
diciamolo per chi non sapesse il nome.
L'Inghilterra era partita bene. Il piano gara di Southgate, che sembrava intelligente, all'inizio ha funzionato, perché comunque sia l'idea di costruire una linea di difesa a 5, quindi 3 più 2, con due quinti, aveva consentito all'Inghilterra inizialmente sia di occupare con almeno un uomo tutti i canali verticali del campo e quindi di fatto annullare il calcio posizionale in fase offensiva dell'Italia, sia soprattutto di creare una bella gabbia sulla sinistra, che è il lato forte dell'Italia, da cui l'Italia attacca maggiormente. Oggi leggevo che Jonathan Wilson ha scritto un dato che l'Italia attaccava circa il 25%, mi sembra, giù di lì, di più da sinistra che da destra. Sostanzialmente avere Trippier e Walker in raddoppio come braccetto di destra ha di fatto annullato Insigne e creato grossi problemi da quella parte in fase offensiva all'Italia, anche per l'assenza di Spinazzola, che ti dà delle soluzioni in più rispetto a quelle di Emerson Palmieri, soprattutto quando viene dentro il campo, essendo destro. E quindi il piano aveva funzionato, anche perché a centrocampo Verratti e Jorginho, che poi sono cresciuti molto durante la partita, in particolare nel secondo tempo e supplementare, nel primo tempo hanno fatto molta fatica perché i due mediani davanti alla difesa, Phillips e Rice, hanno fatto un'altra grande prestazione, soprattutto Rice ha fatto una prestazione monstre in fase difensiva a livello di un Kanté, cioè oggettivamente era ovunque, pressava ovunque, copriva qualsiasi pallone. Per quanto riguarda la disposizione difensiva dell'Inghilterra, ho letto tante interpretazioni, ma fondamentalmente era una sorta di 5-2-3, perché comunque sia, io mi aspettavo che Mason Mount si appiccicasse a uomo su Jorginho in fase di non possesso, invece non è stato così, e Jorginho, fondamentalmente di Jorginho se n'è occupato Kane, questo però ha creato uno scompenso, perché ha lasciato completamente libero Bonucci. Tant'è vero che Bonucci, ancora una volta, mi sembra con un 14, è stato il giocatore in tutta la partita che ha prodotto più passaggi chiave, secondo il calcolo di Six, cioè passaggi che superano la linea di pressione avversaria. Comunque sia, l'Inghilterra aveva retto abbastanza botta. Il problema è che l'Inghilterra ha speculato eccessivamente sul vantaggio ottenuto dopo due minuti. Fra l'altro, anche il vantaggio è stato frutto in qualche modo dell'impostazione data da Southgate, perché è stata un'azione, non solo un'azione, intanto è stata una rottura della pressione dopo il calcio d'angolo. L'Italia ha tentato subito una pressione offensiva e l'Inghilterra è uscita bene da questa pressione. Si è visto il lavoro di Kane, che nel primo tempo è stato dominante fra le linee. Io non sono completamente d'accordo con quelli che dicono che Chiellini e Bonucci hanno fatto un grande europeo, però in finale, secondo me, qualcosa, soprattutto nel primo tempo, hanno patito, come avevano patito Dani Olmo, hanno patito, cioè l'Italia in generale non sapeva chi doveva uscire a prendere.
Però quando si abbassava così tanto, secondo me è più compito dei centrocampisti, cioè dipende quanto si abbassa.
No, dico anche quello, insomma c'è stato un problema fra difensori centrali e centrocampisti di andare a prendere Kane, e nell'occasione del gol secondo me c'è stato un errore di Chiellini, perché Chiellini ed Emerson non hanno letto bene il 2-2, tant'è vero che Chiellini è uscito su Trippier ma non è rimasto al canonico braccio 1,5 metri di distanza, è rimasto a 3-4 metri, e Trippier ha avuto tutto il tempo di alzare la testa e mettere la palla da quinto a quinto sul lato opposto. Poi Chiellini è cresciuto come tutta la squadra e alla fine ha fatto una grande partita, però all'inizio erano partiti male anche per merito dell'Inghilterra. Poi, senza dilungarmi troppo, perché sennò si rimane un'ora sull'Inghilterra, i problemi fondamentalmente sono stati due: l'Inghilterra ha speculato troppo, si è abbassata troppo soprattutto nel secondo tempo e non è più riuscita a risalire il campo, tant'è vero che i costruttori italiani, guardate la posizione di Chiellini nel secondo tempo, erano quasi all'altezza della tre quarti difensiva inglese. Chiellini era molto dentro il campo, molto dentro la metà campo.
Anche Di Lorenzo è salito di più.
Anche Di Lorenzo. E fondamentalmente la riaggressione italiana ha impedito all'Inghilterra di uscire. L'Inghilterra non è più uscita nella ripresa dalla propria metà campo. E poi ha calato l'asso Southgate con i cambi. Cambi che sono stati fatti in maniera tardiva e soprattutto l'azzardo, del quale poi è stato punito, di mettere i giocatori per battere i rigori all'ultimo secondo. È una mossa fatta tanti in passato di inserire i rigoristi man mano che avanza la partita, ma non all'ultimo minuto, così che loro vadano sul dischetto praticamente non avendo toccato nemmeno una palla, e la prima palla che vanno a toccare è quella del calcio di rigore. Per di più, correndo un rischio clamoroso, perché lui ha fatto questi cambi all'ultimo secondo su un calcio d'angolo per l'Italia, quindi correndo il rischio di smantellare tutte le
marche. Con Rashford terzino destro per 30 secondi.
30 secondi.
E sappiamo, e abbiamo visto anche ieri, grazie al lavoro di Gianni Vio e il pareggio, insomma, di Bonucci, quanto è stata pericolosa l'Italia sui calci piazzati.
Ma comunque, al di là dell'ingresso tardivo, anche proprio il senso, secondo me, cioè Rashford e Sancho in questa Europa sono stati giocatori marginali, alla fine hanno trovato poco spazio, però comunque per le difficoltà che l'Inghilterra ha avuto nel risalire il campo ok, qualcosina è migliorato quando è entrato Grealish nel primo tempo supplementare, però cioè, mi sembrava assurdo comunque non inserire giocatori che in transizione ti potevano dare qualcosa in più, perché come hai detto te, l'Inghilterra nel primo tempo col piano di gara di Southgate un paio di situazioni è riuscito a metterci in difficoltà, Kane si abbassava, anche Sterling che si liberava sul centro-destra è stato un po' di difficile lettura per Chiellini e Emerson, lo stesso Jorginho. Tripper ha messo in mezzo ai primi 15 minuti un paio di cross velenosi in aria. Dopo quelle situazioni lì, l'Inghilterra si è abbassata e mi è sembrata veramente una squadra priva di quel giocatore che ti potesse portare la palla dalla loro metà campo, cioè dal loro terzo di campo all'ultimo terzo di campo, perché Mount doveva difendere, Sterling era molto basso, Kane veniva annullato. Quindi mettere Rashford e Sancho, che comunque sono due giocatori molto molto veloci in campo aperto, che ti potevano dare qualcosa in più. A maggior ragione contro Lini, già ammonito, visto che è incredibile su Saka, che credo sia il giallo meglio speso in questo europeo per distacco. Cioè, io francamente non l'ho concepita questa cosa. Poi, oltretutto, ha messo una pressione notevole su quei giocatori. Penso anche a Saka. Saka, un 2001, ha tirato un rigore così pesante, un rigore decisivo. Cioè, queste sono cose purtroppo che lasciano il segno, gli lasceranno il segno perlomeno. Nei prossimi anni a venire, cioè, io credo che l'Italia abbia totalmente meritato di vincere. Leggevo oggi analisi anche da parte di giornalisti e commentatori inglesi sull'approccio di Southgate in questo europeo. A livello difensivo, l'eccessiva speculazione o comunque l'atteggiamento un po' troppo reattivo ha anche pagato, perché comunque l'Inghilterra ha preso in questo torneo un solo gol su azione, cioè un solo gol su azione. Da quel punto di vista ha lavorato bene, però comunque mi è sembrata una squadra che prima o poi avrebbe dovuto pagare questo fatto di adagiarsi un po' troppo, ecco, sui vantaggi. Ok, è una squadra molto cinica, però se non chiudi le partite è normale che poi ne paghi le conseguenze. Ma poi contro l'Italia, cioè l'Italia abbiamo visto in questo torneo è stata martellante nello schiacciare gli avversari. Tu, padrona di casa alla finale, non puoi presentarti già dopo il terzo, quarto minuto e iniziare a fare difesa bassa, difesa bassa, difesa bassa. Cioè, ok, l'Italia aveva anche avuto limiti offensivi, però così alla fine l'Inghilterra si è riportata in aria, secondo me.
Sì, assolutamente. Dico due statistiche su questa partita. L'Inghilterra, secondo i dati di SofaScore, ha creato appena 0,57 expected goals nei 120 minuti. E se guardiamo il numero di tiri, ha fatto appena 6 tiri in appunto 120 minuti, ovvero sia uno in media ogni 20 minuti. Una roba, francamente, che con quella qualità lì, soprattutto quella che c'era in panchina, che Southgate avrebbe dovuto inserire prima, non si può vedere. Però va detto che comunque Southgate e l'Inghilterra hanno perso ai rigori una finale, quindi per un margine sottilissimo. E se le cose fossero andate diversamente, staremmo sicuramente a parlare di altro. Mick, vogliamo in conclusione dire qualcosina su questo europeo dell'Italia, sul lavoro di Mancini, insomma, allargando un po' lo spettro rispetto a questa partita?
Ma intanto il lavoro di Mancini è il vertice, è la punta dell'iceberg di un lavoro che la federazione sta portando avanti negli ultimi tempi a tutti i livelli, perché basta vedere i risultati degli ultimi anni delle nazionali giovanili, affidandosi soprattutto a persone come Maurizio Viscidi e quindi al loro studio e alla loro idea di calcio. In qualche modo si è fatto un reboot come fu in Germania all'inizio degli anni 2000, anche se noi siamo per la diffusione delle conoscenze, quindi probabilmente bisognerebbe rendere un po' più facile accedere ai corsi a quelli che vogliono studiare calcio al di là di farlo come lavoro. E, comunque sia, è un lavoro che dai ora i risultati dei nazionali giovanili magari passano in secondo o terzo piano, a volte sui giornali sportivi si fa fatica a dare i risultati della pallacanestro, del tennis, fra un po' perché si parla a volte solo di calciomercato, quindi però c'è stato fatto un grande lavoro e Mancini stesso ha fatto un grande lavoro con tutto il suo staff. Con uno staff ampio, uno staff enorme, praticamente una squadra nella squadra, dove ogni elemento, leggevo oggi quello che Florenzi ha detto di Vialli, ognuno ha portato qualcosa. perché non c'è solo la tattica, c'è anche lo stare insieme, c'è la preparazione atletica, c'è la cura dei dettagli, c'è lo spiegare ai portieri dove tirano i rigoristi, ci sono tante tante cose, e ognuno in questo staff, da Oriali a Vialli ai match analyst, tutti hanno svolto alla grande il loro lavoro. La cosa clamorosa è che l'Italia ha vinto praticando un calcio che è stato ammirato all'estero, praticando un calcio dove non si è abiurato, non si è abbandonato l'antico. L'Italia, quando ha dovuto difendersi bassa, lo ha fatto, magari ha fatto più fatica di quello che hanno fatto le altre Italie in tante edizioni passate, magari, però ha fatto bene il contropiede quando doveva farlo. Però è un'Italia che ha saputo anche attaccare, che ha saputo invadere la metà campo, che è rimasta fedele a determinati nuovi principi di gioco, ha praticato un calcio nuovo, un calcio che si vede non spessissimo in Italia, ma che si vede quando si guardano le grandi sfide della Champions League. Di questo va dato merito alla federazione, va dato merito anche a Mancini, perché il Mancini della nazionale è un Mancini nuovo, sì. Non è il Mancini che ammassava talento in attacco, cambiando in continuazione i giocatori sul mercato, sperando di trovare quelli che dovevano risolvere le partite, preoccupandosi solo dell'organizzazione difensiva.
Sì. Ma cercava, cercava tanto la fisicità nei giocatori, se ti ricordi, no? Centrocampo, esatto. Felipe Melo con Dogbia all'Inter, o l'Inter che vinse tanti scudetti, o anche il Manchester City, insomma, tanta fisicità e meno tecnica. Ora vedere il centrocampo, Barella, Giorginio, Verratti, che di fisicità ne hanno praticamente zero, è completamente una svolta.
Esatto, un Mancini che si è aperto al nuovo e al calcio contemporaneo, e che dà anche risultati, abbiamo visto, perché non è che un calcio nuovo per filosofi o un calcio nuovo per idealisti, questo è un calcio, abbiamo visto, che in questo periodo storico, poi fra un anno, due anni, cinque anni, non lo sappiamo, ma è un calcio che in questo momento sta dando frutti a livello di club, e ora lo vediamo anche a livello di nazionali, tant'è vero che le quattro semifinaliste sono state quattro squadre, al di là dei difetti dell'una o dell'altra, che comunque dal punto di vista tattico erano organizzate come squadre di club, mentre chi si è limitato ad ammassare il talento davanti e a preoccuparsi solo della fase difensiva, sperando che davanti i talenti risolvessero la questione, sono le nazionali e poi sono andate a casa. E è un Mancini nuovo che ha abbracciato questo tipo di calcio, gliene va dato atto, a dimostrazione del fatto che il nuovo non è qualcosa che riguarda la carta d'identità dell'individuo, ma riguarda l'apertura mentale che una persona ha, perché Mancini ha quasi 60 anni, se non sbaglio, e comunque sia è cambiato negli ultimi anni abbracciando un certo tipo di calcio. Quindi i Mancini, i Bielsa, anche se è un calcio completamente diverso, i Favre, non è l'età che fa la differenza, ma è la capacità di innovarsi e di tenere ciò che nella storia c'è stato di buono e aprirsi però qualcosa di vecchio, qualcosa di buono, no? Come qualcosa di nuovo, come nei matrimoni. Qualcosa di blu, in questo caso la maglietta dell'Italia.
E con questa battuta possiamo chiudere il tema nazionale italiana e passare a parlare brevemente di un'altra straordinaria vittoria che c'è stata in questo weekend, ovvero sia quella dell'Argentina contro il Brasile per 1-0 nella finale di Copa America al Maracanã. Tra l'altro questa è la seconda sconfitta nella storia della nazionale maggiore maschile brasiliana nel Maracanã. Ovviamente la prima era stata quella, una delle partite più famose della storia del calcio. E dopo 1000 finali perse ai rigori o ai supplementari, Messi è finalmente riuscito a vincere il suo primo trofeo con la nazionale maggiore, e lo ha vinto giocando una coppa da leader tecnico e trascinatore, a parte la finale in cui oggettivamente ha giocato molto male, sicuramente i giocatori da mettere in copertina sono altri, in primis secondo me Rodrigo De Paul, che ha fatto una partita davvero leggendaria per il lavoro in fase difensiva lì di copertura sul centrodestra, ma poi anche per la qualità che ha dato col pallone, sia nei lanci per esempio nel gol di Di Maria, ma anche in conduzione.
È stata una finale molto sudamericana, questa può sembrare
un po' troppo.
Può sembrare una fase cliché, però alla fine è stato così, tra il campo non in perfette condizioni, infatti io e Gab inizialmente parlavamo, ho detto ma nota come la palla scorre lentamente quando faceva nei passaggi da sotterra, Per non parlare poi dei tanti falli, e l'arbitro ne ha lasciati anche correre. Ok, ha dato 9 cartellini, però ce ne sarebbero potuti essere molto di più. Io mi ricordo, per esempio, al 92esimo c'è stata un'azione in cui Guido Rodriguez ha provato praticamente a placcare Neymar. L'arbitro era lì a 2 passi e ha lasciato correre. Messi ha dato un calcione a Neymar che ha continuato ad andare avanti. Dopo la palla è stata persa dal Brasile, l'arbitro non ha dato ammonizione a nessuno dei 2 giocatori argentini. Quindi, da quel punto di vista, è stata molto sudamericana come finale. Non è stata una finale, secondo me, bella a livello tecnico, a livello di occasioni, però comunque a livello tattico è stata una finale sicuramente molto interessante perché entrambe le squadre, un po' come ha anche detto Michael Cox in una splendida analisi sugli Athletic, hanno attaccato grosso modo dallo stesso lato, cioè sul lato sinistro delle rispettive difese. Nel primo tempo lo ha fatto l'Argentina con Di Maria che rimaneva un po' più alto per attaccare lo spazio alle spalle di Renan Lodi. Il Brasile difendeva con una difesa a 4 asimmetrica, in cui Danilo rimaneva un po' più basso, con Renan Lodi invece molto alto ed all'ampiezza per far accentrare Neymar, e c'erano Fred e Casemiro a protezione della difesa. Di Maria rimaneva un pochino più alto per provare ad attaccare lo spazio in profondità alle spalle di Renan Lodi, ed è riuscito a farlo molto bene durante l'azione del gol. Azione del gol che nasce innanzitutto da una pessima copertura difensiva del Brasile perché De Paul raccoglie la palla sulla sua 3 quarti, libero da pressione, ha tipo 5-6 secondi per alzare la testa, guardare e calibrare il lancio. Poi sicuramente anche la disattenzione, l'errore che c'è stato di Renan Lodi che ha favorito il passaggio per Di Maria. Poi Di Maria comunque molto molto bravo con quel lob ad anticipare Ederson. E quindi da quel momento lì c'è stato un po' il turning point dell'incontro con il Brasile che invece ha dovuto fare la partita. Nel primo tempo non ha creato niente, Tite ha fatto subito dei cambi nel secondo e cambi che mi hanno veramente sorpreso perché, ok, Fred Casemiro non è la mediana ideale quando devi recuperare una situazione di svantaggio e mi aspettavo che togliesse Fred anche perché era già ammonito, però lui ha fatto una cosa assurda perché ha fatto questo 3-1-5 praticamente in cui Neymar è diventato una mezzala sinistra con Paquetá mezzala destra. E c'era Casemiro a coprire veramente tanto tanto campo e tra l'altro l'Argentina secondo me è stata anche molto imprecisa perché avrebbe potuto fare molto più male in contropiede visto tutto lo spazio che il Brasile lasciava. Brasile appunto che è passato un attacco a 5 con Richarlison a destra in un paio di situazioni si è resa pericolosa, c'è stato il gol annullato che è arrivato proprio da un movimento alle spalle della linea avversaria e qui secondo me Scaloni è stato molto bravo perché ha reagito bene inserendo Tagliafico come terzino sinistro e spostando quindi Acuña come esterno alto, anche se poi in non possesso faceva l'esterno a 5. Quindi ha pareggiato a livello numerico l'attacco del Brasile e poi la squadra, diciamo, si è difesa in maniera un po' sofferta, grazie anche comunque alle ottime parate di Emiliano Martinez, è riuscito a portare a casa questo trofeo.
Volevo sottolineare anche le prestazioni di Montiel e Otamendi, che secondo me dopo De Paul sono stati i due migliori dell'Argentina. Montiel lì sulla destra ha fatto una partita difensiva davvero, davvero ottima. Otamendi, come sempre, ha giocato con irruenza, ha fatto qualche fallo, però nel complesso ha difeso abbastanza bene. Romero al suo fianco ha fatto qualche sbavatura, si è preso qualche rischio in più, però anche lui è stato abbastanza solido. Come dicevo prima, Messi è praticamente mancato nel secondo tempo, un pochino è cresciuto dopo un primo tempo in cui aveva toccato pochissimi palloni, però anche nella ripresa non è che abbia giocato bene, nel finale ha sprecato una grande chance, tra l'altro un passaggio fenomenale e favoloso di De Paul, un passaggio addirittura più bello di quello dell'azione del gol. Anche Lautaro là davanti è completamente mancato ed è stato annullato dai due centrali del Brasile. Brasile in cui, secondo me, Neymar ha fatto una partita non eccezionale, ma neanche negativa, cioè siamo nel mezzo perché è stato importantissimo per far avanzare il pallone, per farlo arrivare sulla 3 quarti. E come diceva Charlie, poi nel secondo tempo ha abbassato il suo raggio d'azione, però poi è un po' mancato negli ultimi 15-20 metri. È mancata un po' la sua creatività. Ha tirato appena 2 volte. Entrambi i tiri sono stati bloccati dai giocatori avversari. Insomma, un pochino è mancato in quella fase lì, però va detto che non è che poteva sobbarcarsi tutto lui, visto che aveva già grandi responsabilità nel far avanzare il pallone, soprattutto con le conduzioni, e poi ovviamente ha subito una quantità spropositata di falli. Chi è mancato nel Brasile, secondo me, sono stati da una parte Everton, che insomma doveva essere il giocatore che sulla fascia in isolamento avrebbe dovuto creare superiorità numerica, ma non lo ha fatto. E poi anche Firmino, che è entrato nella ripresa, ma praticamente non si è visto. E in generale è stato un Brasile che, secondo me, gli è mancata un po' di fluidità nei movimenti tra i vari giocatori, interscambi di posizioni e quant'altro. Mi è sembrata una squadra un bel po' troppo ferma nelle posizioni dei vari giocatori, in attesa che Neymar prendesse pala, avanzasse e poi creasse lui qualcosa. Per quanto riguarda l'Argentina, uscendo dal discorso della partita, vanno fatti grandi applausi a Scaloni, che, se vi ricordate, agli inizi era partito piuttosto male, con una squadra che sembrava molto confusa. La Coppa America di 2 anni fa iniziò malissimo per l'Argentina, poi però nella fase di eliminazione diretta, coi quarti e poi la semifinale persa col Brasile, si erano iniziate a vedere cose interessanti, e poi questo percorso è continuato in positivo con le successive partite di qualificazione al Mondiale e poi soprattutto in questa Coppa America, con una squadra in cui Messi, come ci ha anche detto Carlo Pizzigoni nell'intervista che abbiamo fatto poco fa e che poi potete recuperare nei prossimi giorni su YouTube, eh sì, naturalmente il leader tecnico e il giocatore più importante, però non dipende tutto da lui e soprattutto, secondo me, non deve abbassarsi così tanto sulla linea di centrocampisti per far avanzare il pallone, cosa che invece succedeva negli anni passati, e questo va detto che non succede più, perché comunque l'Argentina e Scaloni mettono in campo dei giocatori di qualità in quella posizione. Paredes, che fa, diciamo, il giocatore davanti alla difesa, e poi anche e soprattutto De Paul, che ha un'importanza non solo tecnica ma anche tattica notevole, perché è un giocatore che Scaloni ha messo sia come mediano al fianco di Paredes o Guido Rodriguez, ma ha messo anche in fascia in fase difensiva a fare 4-4-2, a coprire lì sulla destra la posizione che naturalmente Messi lascia scoperta, visto che quando l'Argentina difende Messi starà davanti al fianco della prima punta. Voltiamo pagina e veniamo all'ultimo tema di questa stagione di questo podcast, ovvero sia gli ITU Awards. Prima di partire, qualche spiegazione premessa per chi non si ricordasse cosa sono o che magari ha iniziato ad ascoltarci in questa stagione, quindi non aveva seguito le passate. Gli ITU Awards sono i premi per il miglior giocatore per ruolo nella stagione che si è appena conclusa. Preferiamo darli per ruolo perché darne uno in assoluto, come magari avviene per il Pallone d'Oro, anche se il Pallone d'Oro in maniera assurda tiene presente dell'anno in generale, non della stagione. E dicevo, preferiamo darli per ruolo perché darli in assoluto secondo noi ha poco senso, visto che è quasi impossibile paragonare un portiere ad un centrocampista, un difensore centrale ad un'ala e un terzino ad una prima punta. Chiaramente parlare di ruoli è una semplificazione, però ci sembra una semplificazione più che accettabile. Oggi noi tre diremo chi votiamo e spiegheremo il perché, poi però i vincitori di questi premi dipenderanno anche dai voti dei nostri amici più stretti, quindi le persone che hanno partecipato alle varie puntate in questa stagione. I risultati finali li annunceremo nei prossimi giorni sui nostri account Twitter, Instagram e Facebook. I ruoli sono sempre gli stessi: portiere, difensore centrale, terzino barra esterna tutta fascia, mediano in un centrocampo a 2 o centrocampista centrale in un centrocampo a 3, mezzala, trequartista o seconda punta, ala e prima punta. Alcuni giocatori naturalmente hanno giocato in più posizioni durante la stagione e quindi questi giocatori per forza di cose verranno inseriti in un solo ruolo, ovvero sia quello in cui hanno giocato più minuti. Per esempio Frankie de Jong ha giocato praticamente tutte le posizioni del campo, perché ha fatto il mediano in un centrocampo a 2, ha giocato qualche volta anche mediano davanti alla difesa in centrocampo a 3, ha fatto la mezzala, ha giocato anche 5-6 partite da difensore centrale, però il ruolo in cui ha giocato più minuti, seppur di poco, è quello di mezzala e quindi rientrerà in quel cluster lì. Partiamo dai portieri, una scelta difficilissima: Jan Oblak o Gigi Donnarumma?
È una scelta dura, però vado con Donnarumma, perché intanto la stagione è stata comunque buona, positiva, perché ha contribuito alla qualificazione, al ritorno in Champions dopo svariati anni del Milan. E poi all'Europeo ha dimostrato come mai il suo procuratore chiede 12 milioni l'anno, perché comunque sia è stato decisivo nei rigori e non solo. È migliorato ulteriormente con i piedi, Però insomma è un dualismo comunque, questo fra Oblak e Donnarumma, che si risolve sul filo di lana, ecco, cioè voto Donnarumma per questi motivi qui, però non è che c'è stata questa grande distanza fra i due, e quindi qualsiasi votazione sarebbe lecita, qualsiasi insomma scelta è lecita secondo me.
Qui abbiamo un gran bel duello, perché si tratta del, secondo me, miglior portiere al mondo contro il miglior giovane portiere al mondo, comunque già uno dei primi 3-5 migliori portieri in questa stagione sicuramente. Però alla fine ho scelto di premiare Donnarumma, grosso modo per gli stessi motivi di Mick, che è stato fondamentale per la qualificazione del Milan, credo sia stato nettamente tra i migliori giocatori del Milan in questa stagione, se non fosse il migliore. È stato decisivo all'Europeo, ha vinto il premio di miglior giocatore europeo, un po' a sorpresa, comunque alla fine ci può stare, perché credo abbia contribuito in maniera importante alla vittoria dell'Italia, anche in maniera un po' sottovalutata secondo me, e niente, alla fine ho scelto di premiare lui. Però comunque Oblak ha fatto l'ennesima grossa stagione da ormai 5-6 anni, e se l'Atleti, soprattutto quando sembrava in difficoltà in primavera, stava perdendo punti, stava subendo la rimonta da parte del Real e Barça, non è riuscita, diciamo, a perdere tutto quel vantaggio, comunque è riuscita sempre a rimanere un po' in scia ed essere padrona del suo destino, è senz'altro merito del Santo Jan.
Io invece voto Oblak. Faccio una premessa, sono d'accordissimo con Mick, sono vicinissimi, insomma, votare l'uno o l'altro, il livello a cui hanno giocato è praticamente lo stesso, però voto il giocatore dell'Atleti perché ha avuto una stagione col club migliore, e in queste votazioni, pur dando peso anche all'Europeo e alla Coppa America, credo che la continuità nella stagione normale, nella stagione col club, dove ricordiamo i giocatori giocano 45, 50, in alcuni casi anche 60 partite, io per quanto mi riguarda do più peso a questo, anche se naturalmente poi ognuno fa come meglio crede, ci mancherebbe altro. Veniamo quindi al prossimo ruolo, difensore centrale. Chi avete scelto qui?
Qui ho scelto, diciamo, un po' il nome che prima di questo europeo era un must, cioè Ruben Dias, perché ha fatto una stagione praticamente perfetta in Premier League, è stato fondamentale per la vittoria dei Citizens, anche in Champions comunque se l'è cavata molto bene, anche se poi assieme alla squadra non è riuscito a fare il colpo grosso contro il Chelsea. All'Europeo non ha giocato benissimo, è vero, ma in generale tutto il Portogallo non ha giocato benissimo, a livello difensivo soprattutto. La squadra di Santos ha sofferto molto rispetto all'Euro 2016. Però comunque ci tenevo a premiarlo per lo stesso motivo che ha detto poco fa Gab. Credo che rispetto a altri giocatori, magari come De Vrij o Skriniar nell'Inter, Kier, che comunque è stato anche un baluardo per quanto riguarda il percorso dell'allenamento in questo europeo, Ruben Dias è stato molto molto più continuo nell'arco delle partite, cioè è difficile ricordare Sbavatore da quel punto di vista del portoghese, mentre invece qualcosina, soprattutto Skriniar e Kier, in alcuni momenti qualcosa l'hanno pagato, però comunque parliamo di stagioni eccezionali a livello individuale. E poi anche due, secondo me, che sono stati poco calcolati. Uno è Marquinhos, che purtroppo ha, diciamo, la sfiga, tra virgolette, di giocare in Liga, quindi magari non viene seguito tanto a livello internazionale, si vede per lo più quando gioca in Champions e quando gioca col Brasile. E poi anche Koundé, secondo me, che è stata veramente un'autentica rivelazione quest'anno in Liga col Siviglia.
Io sono d'accordo con Charlie per Ruben Dias. Secondo me non è stato nemmeno tra i peggiori della campagna fatta dal Portogallo all'Europeo. L'altra, quindi premierei lui. Un'altra menzione la farei per Kjaer, ma non per le questioni note, insomma, che sappiamo come si è comportato alla grande nella vicenda di Eriksen, ma perché comunque è stato un pilastro della difesa del Milan, credo insieme a Donnarumma abbia contribuito notevolmente alla qualificazione in Champions del Milan. E per quanto riguarda anche l'europeo della Danimarca è stato fondamentale, perché la Danimarca è stata una squadra molto organizzata, ma che ha con qualità davanti, ma che ha appoggiato anche sulla difesa. Io l'ho visto in alcune azioni, cioè lui respingeva con la faccia di ginocchio, cioè praticamente era un muro piazzato lì davanti a Schmeichel, cioè fra lui e Schmeichel sono stati proprio due muri, quindi ha fatto un sontuoso europeo. Premio Ruben Dias per le cose, per i motivi che ha detto Charlie, e subito sotto metterei Kier.
Anch'io vado con Dias per i motivi che ha detto Charlie. Se vi ricordate come difendeva il City nella stagione passata, o meglio, quella ancora prima, la 19-20, e vi ricordate come ha difeso il City in questa stagione, se c'è stata questa svolta, se c'è stato questo netto miglioramento, non è solo merito di Ruben Dias, però è soprattutto un merito di Ruben Dias, che, se vogliamo, ha avuto un impatto inferiore, secondo me, però simile e paragonabile a quello di Van Dijk quando arrivò a Liverpool, anche se credo che Dias abbia mezzi fisici e tecnici, e in generale sia un giocatore inferiore all'olandese. Veniamo quindi al terzo ruolo. Qual è stato, secondo voi, il miglior terzino barra esterno tutta fascia della stagione appena finita?
Ma io scelgo Gosens, anche se ci sono tre giocatori che secondo me sono più o meno su quello stesso livello, cioè Gosens, Hakimi e Cancelo. Però Gosens ha aggiunto anche le performance in una grande competizione con la nazionale. Gli altri, non per colpa loro, non l'hanno fatto, diciamo, non è che sono venuti meno, non hanno potuto per varie situazioni. Però credo che, insomma, l'Atalantino sia stato continuo nell'arco della stagione e sia stato anche una delle poche note liete di una nazionale comunque importante come quella tedesca, quindi vado con lui.
Anch'io dico soltanto una stat su di lui: nella passata Serie A, escludendo i rigori, solo 11 giocatori hanno segnato più gol di Gosens, che ricordo fa l'esterno a tutta fascia dell'Atalanta, ed è un giocatore che ha un impatto notevole sia nella metà campo offensiva che anche quella difensiva, perché magari se Cancelo e in parte anche Hakimi e magari in parte anche Rafa Guerreiro, che cito, che è un giocatore secondo me sottovalutatissimo ma che col Dortmund fa sempre grandi stagioni, ecco, se questi qua magari difensivamente lasciano un po' a desiderare, Gosens invece è un giocatore solidissimo.
Io sono d'accordo con voi, e in realtà avevo un ballottaggio a due fino alla fine, però ho scelto di premiare Gosens. L'altro è un nome che non avete citato, che è Luke Shaw, secondo me. Per gli amici anche Shaw Berto Carlos.
Dopo questa, Charlie cacciato dal terzo uomo.
scherzi a parte, comunque, guardando un attimo i nomi che c'erano, Cancelo sicuramente ha fatto una grande stagione, però comunque, secondo me, nel girone di ritorno non ha giocato bene, sì. Soprattutto nella seconda parte del girone di ritorno, spesso anche finito in panchina. Diciamo che Zinchenko e Walker, da quel punto di vista, l'hanno un po' spodestato. Però comunque, nella fase centrale della stagione, quando il City ha messo insieme quel filotto, Cancelo è stato un giocatore decisivo per quello che ha fatto con la palla, per quello che ha fatto nell'ultimo terzo, e quello che ha fatto anche a livello difensivo, secondo me, in quel contesto lì. Hakimi è stato devastante, a memoria, uno dei... perché ormai se n'è andato, chissà se tornerà mai in Serie A, comunque uno dei migliori One Season Wonder per quanto mi riguarda da questo punto di vista, perché ha avuto un impatto clamoroso, lo sapevamo, ce l'aspettavamo nell'Inter di Conte che lì potesse essere un fattore da questo punto di vista. È stato pazzesco, ha avuto veramente, soprattutto tra dicembre e febbraio, due mesi clamorosi in cui era veramente ingiocabile sulla fascia destra. La Fagherier ha fatto l'ennesima solita buona stagione nel BVB. Cito anche Cuadrado, comunque, nella Juve, che quest'anno è stato importante, e anche in Coppa America si è cavata abbastanza bene, alla fine è riuscito a chiudere al terzo posto con la sua nazionale, anche se lì in realtà ha giocato in posizione più avanzata perché ha fatto l'esterno di centrocampo, mentre invece l'esterno di centrocampo anche in fase non possesso, ovviamente, perché alla Juve ha fatto per lo più quando la Juve attaccava all'esterno, in fase di possesso. E niente, alla fine ho scelto di premiare Gosens. Li cito ancora Shaw ha fatto una grande stagione, secondo me molto sottovalutato. In Premier è stato molto molto costante, è stato molto importante per la squadra per risalire al campo, È stato molto importante perché ha rinnovato forte con Pogba, Rashford e Bruno Fernandes. Diciamo, è stato un po' in maniera minore come è stato Cancelo, un po' così incisivo, diciamo, determinante nella progressione della manovra fino all'ultimo terzo di campo. E anche a livello difensivo se l'è cavata comunque abbastanza bene, però credo che Gosens abbia avuto picchi più alti, anche semplicemente in termini di gol e assist.
Veniamo quindi al quarto ruolo, quello di mediano a centrocampo a 2 o centrale di centrocampo in un centrocampo a 3. Allora, cito due giocatori che però escludo subito perché secondo me non hanno giocato ai livelli degli altri, ovvero sia Kessié e Koke, che hanno giocato una grande stagione, due grandi campionati, entrambi fondamentali rispettivamente per il Milan e per l'Atletico. Però secondo me questo voto se lo contendono Jorginho, che col Chelsea in Champions è stato importantissimo e poi è stato uno dei migliori giocatori di questo europeo. Kanté, che col Chelsea forse è stato addirittura più importante di Jorginho, ma direi che possiamo anche togliere il forse. E Kimmich, che ok, non ha giocato ai livelli altissimi per quanto riguarda le competizioni degli altri due, però forse come continuità all'interno della stagione col club è stato un pochino sopra, e infatti io a sorpresa scelgo lui che col Bayern, secondo me, ha giocato una grandissima Bundesliga e anche nell'andata contro il Paris Saint-Germain era stato probabilmente il migliore dei bavaresi.
Questo è un bel ballottaggio. Secondo me Kimmich è stato più continuo di Jorginho e Kanté, perché comunque è vero che il Chelsea ha fatto un'ottima stagione, però non dimentichiamoci che la trasformazione è avvenuta praticamente a fine anno, inizio anno, con l'arrivo di Tuchel. Prima non stava facendo una grande stagione. Jorginho, per esempio, che in questi giorni ho anche sentito più o meno giustamente associato al Pallone d'Oro, però comunque nella fase precedente con Lampard non è che stesse facendo benissimo, era per lo più Kanté in quella fase, secondo me, in cui concordo con Gab, ad avere maggiore centralità per la squadra. Però io invece premio Jorginho a sorpresa, perché ha giocato più di tutti gli altri. Kimmich, secondo me, è stato anche una buona fetta di partite per l'infortunio che aveva preso contro il BVB ancora lo scorso anno. Jorginho ha giocato tantissimo, è stato la chiave del nostro europeo, è stato molto molto bravo anche per quanto riguarda il lavoro con Tuchel. E io ho scelto di premiarlo proprio perché a sorpresa, secondo me, è riuscito ad adattarsi molto bene rispetto a quello che io personalmente mi aspettavo. Diciamo che Jorginho lo conosciamo per lo più come un vertice basso della difesa 3, invece si è adattato molto molto bene in un contesto diverso, in un contesto che costruiva con un 3 più 2, e quindi gli chiedeva anche molto più campo banalmente da coprire in fase di non possesso. Abbiamo visto anche la finale di Champions con i 5-2-3 del Chelsea. Secondo me lui l'ha svolto molto molto bene. Poi anche a livello di gestione della palla è stato molto bravo, è migliorato anche un po' nella gestione del pressing, nell'uso del corpo per resistere al pressing avversario. E poi banalmente è stato, e questo farà ridere, il miglior capocannoniere dei Blues in Premier League, anche se ovviamente qui incidono i rigori che ha tirato, calciati quasi sempre comunque in maniera perfetta.
E gol sbagliati da Werner. Mica.
Non mi piace dare premi in base ai trofei vinti, perché poi non è la nostra linea, però in questo caso si parla di un giocatore che ha vinto la Coppa Campioni e che ha vinto l'Europeo. E non è che ha fatto parte di una squadra che ha vinto la Coppa Campioni e ha fatto parte di una squadra che ha vinto l'Europeo, è stato un elemento base di entrambe le situazioni. Quindi è tutto vero quello che avete detto, però alla fine Jorginho, rispetto agli altri due, è stato determinante nell'aiutare le proprie squadre a vincere qualcosa. Quindi credo che, insomma, cioè non è che ha solo vinto, a volte si premia, no? Si è premiato anche col pallone d'oro in passato, i giocatori perché avevano vinto, ma in realtà non erano stati fondamentali nella loro nazionale, nel loro club. Qui invece si parla di un elemento che è un po' l'architrave, l'epicentro del gioco del Chelsea da quando è arrivato Tuchel e poi del gioco della nazionale. Quindi credo che sia giusto premiare Jorginho e credo anche che sia giusto se non dovesse vincere il pallone d'oro, comunque mi aspetto che arrivi sul podio.
Veniamo al prossimo ruolo, quello di mezzala. Quale mezzala avete deciso di premiare?
Qui c'era un ballottaggio forte a due, secondo me. Ho escluso subito De Jong e Modric, che sicuramente hanno giocato molto bene e meritano di essere menzionati, però credo che se la giocassero per lo più due elementi, Marcos Llorente e Rodrigo De Paul. Alla fine ho scelto di premiare De Paul perché secondo me ha avuto un peso infinitamente più grande di quello di Llorente. Cioè, Llorente è stato sicuramente molto decisivo per l'ottimo cammino dell'Atleti in Liga, anche questa trasformazione che lui ha avuto diventando un box to box, però secondo me se non fosse stato per De Paul, molto probabilmente l'Udinese sarebbe finito in Serie B quest'anno, perché ha avuto una centralità a tutto campo, è stato decisivo per far progredire la palla dal primo terzo all'ultimo terzo, è stato come sempre una macchina di occasioni da gol. Purtroppo per lui Lasagna la prima parte di stagione se ne è mangiate molte, ma anche Okaka, un po' tutto l'attacco dell'Udinese ha faticato da questo punto di vista, quindi si è anche un po' dovuto caricare sulle spalle il peso per quanto riguarda la finalizzazione. Anche a livello difensivo ha lavorato molto molto bene, questo secondo me è una cosa che magari non si sottovaluta, però è una cosa che non si apprezza mai abbastanza di De Paul, che in fase di possesso lavora molto molto bene, non è solo una mezzala tecnica, cioè una mezzala che sa anche mettere la gamba in contrasto quando serve. Abbiamo visto anche nella Coppa America dove ha lavorato molto molto bene a livello difensivo. E premio lui perché appunto è stato secondo me più, ha giocato meglio nel corso della stagione, questa secondo me è stata la sua migliore stagione in carriera finora. Mi dispiace solo che, stando a quanto si legge, purtroppo non lo rivedremo più in Serie A già dalla prossima stagione, quindi è un peccato.
Forse andrà a giocare proprio con Llorente.
Quindi rischiamo di vedere anche un centrocampo molto molto interessante da quel punto di vista, se Koke dovesse essere il vertice basso e Sarateti dovesse giocare a tre.
Sono d'accordo con premiare De Paul, non la tiro troppo per le lunghe, secondo me lui è stato fondamentale anche per la vittoria della Coppa America e è un tuttocampista completo, perché può lavorare in costruzione, può invadere l'altra metà campo, può aiutare la squadra a far risalire il campo, può creare assist, ma anche stare, come detto, più dietro in regia, in qualche modo, come doppio mediano. Credo che ad oggi sia uno dei centrocampisti più forti che ci sono nel mondo.
Io qua credo che sia un ballottaggio davvero vicinissimo, come era stato prima per Oblak e Donnarumma, e anche qui premio giocatore dell'Atleti, perché secondo me all'interno della sua squadra ha avuto un impatto a tutto campo leggermente superiore, perché secondo me Llorente ha avuto un impatto incredibile a livello finalizzativo, cosa che di De Paul non si può dire, e ha avuto un impatto notevole a livello di rifinitura, ha segnato più di 10 gol e ha fatto più di 10 assist, e poi difensivamente è una bestia, è un giocatore che corre tantissimo, un giocatore che quando va in pressing anche in solitaria mette in difficoltà l'avversario che ha il pallone, copre tantissimo campo, è duttilissimo perché sa difendere sia largo a destra, quindi in fascia, sa difendere anche centralmente, insomma è un giocatore che sa fare tantissime cose. Però ripeto, il margine tra i due secondo me è vicinissimo, quindi ci stava assolutamente votare anche il giocatore argentino. Andiamo un po' più avanti e quindi passiamo a miglior trequartista barra seconda punta della stagione. Questa è la terza volta che facciamo questo gioco ed è la terza volta che io voto Messi in questa posizione, e immagino che poi anche coi voti di tutti gli altri sarà lui a vincere per la terza volta questo premio, perché se la sua stagione a livello di prestazioni e numeri l'avesse fatta uno qualunque degli altri papabili, quindi De Bruyne, Bruno Fernandes, Neymar, Müller, secondo me non ci sarebbe stato nemmeno da motivare. Invece, poiché questa stagione l'ha fatta Messi, e da Messi ovviamente ci aspettiamo sempre cose che può fare solo lui, sempre cose fuori dalla grazia del Signore, allora dopo una stagione col Barça sicuramente giocata ad alti livelli, ma inferiore a quasi tutte le altre stagioni che Messi aveva fatto negli anni passati, magari il dubbio se votarlo o no qualcuno può averlo, però ecco, ripeto, se questa stagione qua, compresa anche la grandissima Coppa America che ha giocato, l'avesse fatta qualcun altro, non ci sarebbero dubbi, e quindi solo perché questa stagione l'ha fatta Messi e quindi, ripeto, ci aspettiamo sempre qualcosina in più, allora ci può essere il dubbio. Però ecco, la stagione di Messi è stata qualcosa di incredibile, anche solo banalmente a livello numerico, nessuno degli altri giocatori può minimamente raggiungere i gol che ha fatto lui.
Anche qui, qui è un no contest, secondo me, anch'io ho votato Messi. Lasciando stare un attimo il discorso della Coppa America, si potrà dire che non è stata una stagione a livello di trofei entusiasmante per il Barça, perché è stata sicuramente una stagione di transizione. Messi non era neanche partito benissimo nelle prime 6-7 giornate, a livello più che altro di finalizzazione era stato un po' deludente, sì. Poi però è entrato in god mode, soprattutto il 2021, pazzesco. Quando c'è stato anche il cambio di modulo del Barça, ha segnato una caterva di gol, ha fatto come sempre una caterva di assist, è stato il PCC della Liga. Se il Barça è rimasto in corsa praticamente fino all'ultima giornata per vincere la Liga, è anche per merito suo, perché comunque un po' come è stato Benzema nel Real, Messi si è caricato la squadra a livello offensivo, è stato più continuo e più decisivo sicuramente di De Bruyne, che ha giocato comunque una buonissima stagione, di Neymar, che ha avuto qualche infortunio, qualche alto e basso, però comunque sempre una stagione di grandissimo livello, con un paio di ottime prestazioni individuali. Penso per esempio a quella in trasferta contro il Manchester United nella fase girone di Champions League. Müller, che come sempre ci dimentichiamo, ma ogni volta finisce sempre qui per il secondo anno di fila, tra l'altro, come miglior assist man in Europa. Questa è una cosa che penso in pochissimi associano a Müller, ma ha tantissimi assist in carriera, ne ha quasi 120, se non di più forse. E poi Bruno Fernandes, che è stato sulla falsa riga di quello che aveva fatto negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione, è stato il leader dello United, anche se va detto che nel girone di ritorno secondo me è calato e non è riuscito a mantenere la stessa qualità, lo stesso standard della prima parte di stagione. E poi comunque non ha premiato lui, perché banalmente ha tirato, a livello di finalizzazione diciamo che pesano molto i tanti rigori calciati. Ovviamente i rigori bisogna saperli battere e segnare, però da questo punto di vista, ecco, diciamo che non è che si è creato i suoi gol da solo, tra virgolette.
Sì, no, non ho nulla da aggiungere, passiamo alla posizione successiva.
Ok, allora vai pure te, Mick, che è stata la migliore ala, secondo te, in questa stagione.
Devo dire, fra i nomi scelti, che anche se Di Maria ha fatto, secondo me, molto bene, ma vado con Chiesa. Chiesa si è dimostrato, secondo me, un giocatore molto cresciuto, maturato molto sul piano tecnico, sul piano tattico. È stata una delle poche note liete della Juventus, è stato fondamentale, come dicevamo pure nella prima parte di trasmissione, per l'Europeo dell'Italia. È un giocatore molto concentrato, molto focalizzato, che vuole arrivare in alto, che vuole diventare, ma questo lo si vedeva già a Firenze, appena era uscito, cioè il suo obiettivo era di diventare uno dei giocatori più importanti del mondo, e credo che sia sulla strada giusta. Ha qualità diverse dal padre, probabilmente le qualità del padre era anche in un altro periodo storico dove c'erano tanti fuori classe, non sono state apprezzate a pieno, e ha avuto anche tanti infortuni. Chiesa invece, secondo me, è nella condizione sia cronologica come periodo storico, sia per le sue qualità, per davvero diventare uno dei giocatori più importanti a livello mondiale nei prossimi anni.
Chiesa, Son, Salah, Mahrez, Sterling, Di Maria, di papabili secondo me ce ne sono, però nessuno di questi credo abbia fatto una stagione, diciamo, super super super, come magari invece hanno fatto gli altri giocatori in molti degli altri ruoli. Anch'io vado con Chiesa per le stesse motivazioni di Mick, credo che abbia giocato sia col club che poi all'europeo, in entrambi i casi delle grandi prestazioni e una certa continuità e una certa intraprendenza, cosa che non si può dire per esempio degli altri giocatori che l'Italia aveva là davanti.
Anch'io voto Chiesa qui, però ci tengo a chi è arrivato secondo, comunque chi sta dietro, fare una menzione per Salah, perché credo che la stagione di Chiesa è stata molto molto positiva, perché è stato praticamente devastante, ha lasciato il suo segno in tutte le competizioni in cui ha giocato, in campionato, in Champions League, anche se poi la Juve è uscita, la finale di Coppa Italia, in questo europeo, però comunque è una stagione che diciamo è esplosa relativamente nell'anno solare 2021, questo dobbiamo anche tenerne conto. Invece a livello di continuità per tutta la stagione credo che Salah a livello solo di club abbia fatto molto bene, sicuramente una stagione non semplice per il Liverpool con gli infortuni, una stagione in cui Alexander-Arnold, Mané, Firmino sono calati. Salah è stato a livello dei leader tecnici quello più costante nel Liverpool, è stato il miglior giocatore per distacco nel Liverpool in questa stagione, la loro qualificazione in Champions. Ci tenevo poi anche a rimarcare la crescita di Son, che a livello di organizzazione ha avuto un exploit iniziale impressionante, anche se poi si è calmato molto nel girone di ritorno in particolare. Mahrez non ha avuto i picchi degli altri, però comunque i suoi guizzi qua li ha sempre messi. E Di Maria, che finalmente, dopo essere stato, diciamo, il portavorace, tra virgolette, anche se portavorace fosse un po' offensivo, comunque è stato sempre la riserva, comunque il cast di supporto per le altre stelle. In questa Coppa America soprattutto è riuscito a prendersi la sua rivincita personale, però alla fine per me lo chiesa, perché comunque ha fatto una stagione importante. Come avete detto voi, mi ha colpito proprio per l'intraprendenza che ha avuto, la sua autosufficienza, anche la capacità di creare sempre dal nulla un qualcosa di pericoloso.
Veniamo quindi all'ultimo voto, così poi mandiamo Mick in vacanza. Quello di prima punta: Kane, Lewandowski, Lukaku, Suarez, Mbappé, Haaland, Benzema. Auguri a scegliere.
Ho votato Lewandowski perché credo a livello di stagione, la sua stagione è stata eccezionale. Ha fatto 40 gol in Bundesliga, che sono un dato clamoroso. Cioè, la Bundesliga, soprattutto, che ricordiamoci sempre, ci sono 4 partite in meno rispetto a...
E lui è stato infortunato per un po'.
E lui è stato anche infortunato, esatto, è stato infortunato, ha saltato un paio di partite. È un dato clamoroso, è riuscito a trascinare il Bayern in Bundesliga, non ha fatto un europeo eccezionale, cioè in realtà la Polonia non ha fatto un europeo eccezionale, però comunque i suoi gol li ha fatti, e per poco contro la Svezia non li portava anche agli ottavi di finale, quindi da questo punto di vista comunque il suo contributo l'ha sempre dato. Ripeto, è un traguardo pazzesco per un giocatore che comunque più invecchia più sembra migliorare a livello di organizzazione, sembra segnare di più, sembra essere anche molto più efficiente nelle scelte, si sta gestendo molto, molto bene, e quindi premio lui. Avrei premiato, lo ammetto qui sinceramente, avrei premiato Kane se avesse vinto l'Europeo, magari anche con un gol in finale, perché comunque a livello di completezza credo che sia stato forse quello più completo tra questi, cioè tra finalizzazione, rifinitura, lavoro per la squadra, è quello che ha avuto probabilmente l'incisività maggiore a 360 gradi, si è sbloccato nella fase finale dell'eliminazione diretta per l'Inghilterra, come abbiamo detto prima ha giocato abbastanza bene il primo tempo, però poi è un po' mancato, anche se comunque il suo rigore l'ha segnato. Sul podio ce lo metto, e poi al terzo posto sono indeciso, però premio Lukaku, perché credo che rispetto a Benzema abbia avuto un maggiore peso anche per quanto riguarda la costruzione del gioco e la risalita del campo, mentre Benzema ha avuto un peso strettamente legato all'ultimo terzo di campo, anche se ovviamente un peso molto molto ampio.
Sono tutti giocatori che hanno fatto 30 ma non 31, gli è mancato un acuto a livello di nazionale secondo me, anche se Kane ha fatto alla fine molto bene e non si può certo dire che non abbia contribuito al secondo posto dell'Inghilterra, anche se nella prima parte del torneo non è stato così luminoso, così importante come quando è iniziata la fase eliminazione diretta. Haaland non è colpa sua, perché purtroppo la nazionale tornerà a quella del 94 e del 98, credo. I giocatori ci sono. Alla fine vado con Lewandowski perché lui secondo me invece ha fatto un buon europeo, non buonissimo, ma ha predicato nel deserto e comunque sia, come ha detto Charlie, per poco non riusciva nel miracolo di far passare la Polonia e portarla alla fase eliminazione, quindi credo poi insomma ha battuto il record di Gerd Müller, anche se non voglio fare il solito passatista, ma ci sono i filmati, no, però ci sono i filmati a dimostrarlo, era un altro calcio, se non altro per il fatto che all'epoca del calcio, giusto o sbagliato che fosse, all'epoca di Gerd Müller, molti degli interventi dove ora ti buttano fuori e ti danno 3 giornate, a quell'epoca l'arbitro ti dava un buffetto e ti fischiava fallo, ecco, insomma, quindi era più difficile anche che sopravvivere nelle aree di rigore avversarie. Però credo, per tutte queste motivazioni, sia giusto premiare Lewandowski, sperando, insomma, tanto fra un po' ci saranno i mondiali, spero che la Polonia ci vada, io continuerò a dire che la Polonia sarà una sorpresa positiva, o alla fine succederà.
Prima o poi. E io non vorrei che passasse troppo sotto traccia la stagione che ha giocato Benzema, perché secondo me con la Francia comunque a livello di gol il suo l'ha fatto, segnandone 4. Col Real è stato il trascinatore offensivo per tutta la stagione. Il Real è una squadra che, escluso lui, fa una fatica boia a segnare. Lui è stato trascinatore nella fase finale. Se il Real è andato piuttosto vicino a vincere la Liga, anche e soprattutto per merito suo a livello ovviamente realizzativo, ma anche a livello di partecipazione nel gioco, perché è un giocatore bravissimo ad abbassarsi, allargarsi anche a sinistra per lavorare spalla alla porta e anche fronte alla porta con la sua immensa qualità. Però voto anch'io Lewandowski, perché il record di Gerd Müller sembrava una di quelle cose scalfite nella pietra e destinata a durare per l'eternità, e invece Leva è riuscito a batterlo e quindi premio lui, anche se, ripeto, credo che, oltre che anche Benzema, anche gli altri comunque avrebbero dei buoni motivi per essere votati.
Io direi sì, che...
Suarez e Mbappé, anche loro. Sì. E direi che per oggi è tutto, la quarta stagione del Terzo Uomo si chiude qua. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato. Ringrazio tutte le persone che si sono fatte intervistare. Ovviamente nella prossima stagione faremo nuove interviste con nuove persone. Come sempre, se avete delle critiche, consigli da darci, fatelo, scriveteci sui social, scriveteci anche sulla mail terzouomopod@gmail.com. Noi come sempre siamo ben felici di leggere i vostri consigli e le vostre critiche e poi di rispondere. Chi più di tutti che però ringrazio e saluto sono Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, grazie a voi. Adesso mare, poco, palestra molta e soprattutto Olimpiadi, quindi fino al 22 agosto nessuno mi cerchi, perché ora mi dedico al basket e ai 100 metri, quindi questo.
E un saluto e un ringraziamento anche a Charlie.
Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima stagione.
Sì. Ciao, ci sentiamo tra circa un mesetto, ovviamente, per fare la preview della Serie A e probabilmente anche della Premier League. Ciao!